Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera, benvenuti a Smart City. Più di 100 anni fa il geniale inventore Nikola Tesla intuì la possibilità di trasmettere energia a distanza senza fili. Da allora i tentativi di sviluppare un dispositivo che faccia qualcosa del genere in modo efficiente, insomma, sono stati molti, ma ancora oggi l'obiettivo appare lontano. Oggi è possibile, per esempio, ricaricare un telefonino appoggiandolo su una superficie apposita, e presto le auto elettriche potranno essere ricaricate in modo simile a qualche centimetro di distanza. Ma Tesla aveva in mente ben altro, e qui veniamo al tema di oggi, perché per la prima volta nel giugno 2010 sulle Physical Review Letters fu proposto un nuovo concept. Nell'articolo si parlava di antilaser. Tre mesi dopo su Physical Review A Stefano Longhi del Politecnico di Milano mostrò come combinare in un unico dispositivo un laser e un antilaser. L'antilaser, come dice il nome, fa esattamente il contrario di un laser, ne parleremo tra poco, e cosa interessante, potrebbe essere l'ingrediente che ci mancava per dar corpo alla trasmissione di energia senza fili. Allora diamo il benvenuto a Stefano Longhi. Buonasera, buonasera.
Buonasera, dottor Melis, e buonasera a tutti i radiospettatori.
Allora, ci viene d'obbligo partire da questo strano oggetto, antilaser. Che cos'è?
Ecco, l'antilaser è fondamentalmente un laser visto in un film all'indietro nel tempo. Allora, un laser, come abbiamo in mente dalla nostra esperienza, è un dispositivo in cui energia interna della materia, elettroni in stati eccitati di atomi o molecole, decadono emettendo energia sotto forma di luce, che è un fascio direzionale e coerente che esce dal dispositivo. Se noi vediamo questo processo all'indietro nel tempo, vediamo di fatto la luce che rientra nel dispositivo e viene completamente assorbita o distrutta. Questo è il concetto dell'antilaser.
Distrutta, o meglio trasformata in qualche altra forma di energia utile magari. Ecco, come funzionerebbe un sistema che usa questi dispositivi per trasmettere energia a distanza?
Ecco, noi pensiamo appunto a un dispositivo, una specie di scatola nera, in cui dell'energia, per esempio sotto forma di microonde, se pensiamo ai nostri telefonini, raggiunge questa scatola nera e, diciamo, in certe condizioni che corrispondono appunto a questo processo di antilaser, tutta questa energia viene immagazzinata all'interno della scatola nera e trasformata in forma di energia interna. Per esempio, può andare a caricare la batteria del nostro cellulare.
Quindi da una parte serve un laser che trasmette questa energia e dall'altra serve questo antilaser che l'assorbe. Funzionerebbe così, insomma, uno potrebbe sparare da un grattacielo a un altro dell'energia. Questa è l'idea?
Esattamente, dottor Melis. Per poter realizzare l'antilaser è necessario appunto avere in un certo senso altre sorgenti coerenti di energia, come un altro laser, che riesca a fare quello che noi chiamiamo un wavefront shaping, cioè deve profilare l'ampiezza e la fase di questo campo in maniera da ottenere questa efficiente e perfetto assorbimento di radiazione nel dispositivo in cui vogliamo convogliare energia.
È come se dovessero essere accordati o sintonizzati questo laser e questo antilaser. E dove sta la parte più difficile da fare?
La parte più difficile, appunto, è ingegnerizzare la forma d'onda che deve essere generata per essere convogliata sul dispositivo in cui vogliamo immagazzinare l'energia. In alcuni lavori recenti pubblicati lo scorso anno su Nature e quest'anno su Nature Communication si è visto che questo procedimento può avvenire anche in ambiente, diciamo, in presenza di disordine, come può essere un ambiente atmosferico o in un ambiente in cui sono interposti oggetti. E ogni volta però, in un certo senso, bisogna resettare il sistema di sorgenti di radiazione e adattarlo di volta in volta all'ambiente circostante in cui l'oggetto si trova.
Insomma, questa sintonia che bisogna creare è difficile da ottenere in pratica con i sistemi che insomma si sono visti finora. Insomma, non è una roba che vedremo domani, mi pare di capire.
Direi che è una sfida tecnologica, ma certamente la scienza ci dice che esiste ed è possibile, e abbiamo appunto le prime dimostrazioni sperimentali. Da qui ad arrivare ancora all'idea originale di Tesla a cui lei accennava, direi che dobbiamo ancora fare dei passi.
Insomma, questo fa capire. A volte le idee si sviluppano rapidamente, altre volte impiegano secoli. Questo, così funzionano le cose. Senta, qualche settimana fa invece con un suo collega, tra l'altro, abbiamo parlato della possibilità di creare una specie di rete ottica, una specie di internet, appunto senza fili. Quindi qui parliamo di trasmettere attraverso l'aria, magari sempre tra gli stessi due grattacieli, non energia ma segnali. Lei si occupa anche di questa tematica, anzi è un vero esperto. Questa la vede più vicina? Come prospettiva?
Diciamo, questa è più vicina, ci sono già parecchi risultati sperimentali molto incoraggianti. Qui l'informazione viene codificata in vortici di luce, un vortice di luce molto simile a un tornado o un vortice che noi vediamo quotidianamente in un fluido, in uno scarico di lavandino, e questi vortici hanno la proprietà di avere quella che in matematica hanno una robustezza topologica, per cui sono estremamente robusti quando si propagano ad esempio in atmosfera o in mezzi turbolenti. E questo chiaramente è un problema diverso dall'antilaser, anche se ci sono delle somiglianze. Direi che su questo fronte siamo un po' più avanti con la tecnologia e con lo sviluppo di sorgenti capaci di generare luce vorticosa.
Va bene, grazie Stefano Longhi.
Grazie a lei, dottor Meis, e grazie ai radiospettatori. Buonasera.
Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Buona serata, buon fine settimana e a lunedì.